Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Puntuali come sempre, iniziamo il nostro appuntamento con l'arte una volta a settimana. Tra l'altro, insomma, ci hanno anche ripreso su Sky Arte, quindi era una cosa che ci faceva piacere dire. L'abbiamo a suo tempo reclamizzato. È successa questo martedì, perché stiamo facendo un servizio insieme e soprattutto grazie al Museo Tattile Statale Omero di grande utilità e soprattutto di informazione. Questo ci fa piacere. Veicolare l'arte, l'arte non si ferma, è l'hashtag che ha scelto il Museo Tattile Statale Omero e non solo. Collegata con noi per questa puntata sarà Annalisa Trasatti, che già è con me. Buon pomeriggio, Annalisa.
Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
Eh sì, tra l'altro nel frattempo ci siamo anche aggiornati su quanto purtroppo è accaduto, e cioè c'è stata la perdita di un critico dell'arte molto importante, e quindi abbiamo deciso insieme di dedicare questa puntata proprio a questo personaggio. Parlacene tu, Annalisa.
Allora, per me è stato appunto è un piacere un po' essere venuto incontro a un'esigenza, un pochino di cronaca, no? Che abbiamo condiviso, questo appunto della scomparsa, mentre pochi giorni prima avevamo esultato tutti perché Michelangelo Pistoletto, che sarà un altro dei protagonisti di oggi, era riuscito a superare da ultraottantenne, no? Come artista questo maledetto virus. Invece Germano Celant, il fondatore, l'ideatore, il critico d'arte appunto di questo movimento che è l'arte povera, non ce l'ha fatta. E quindi mi è subito tornata alla mente uno straordinario ricordo al profumo di caffè, perché oggi parleremo appunto molto dei sensi, del tatto, ma anche le mostre dell'arte povera sono state mostre anche spesso profumate, ma anche con odori forti, non sempre positivi. Comunque questo ricordo è legato alla Fondazione Prada Venezia. Un anno fa, in occasione della Biennale, c'era anche una bellissima mostra, una retrospettiva che questo curatore, Germano Celant, aveva dedicato a uno dei suoi artisti più cari, in un certo senso, dell'arte povera, che era Kunellis. E quindi è stata una mostra molto, molto particolarmente appunto interessante, perché gli spazi di Venezia, il fuori, il dentro, si sposavano perfettamente con questo artista appunto di cui poi parleremo, ma che tra i vari elementi appunto usava anche fare delle installazioni con il caffè. Quindi ecco, il tutto mi è tornato fortemente alla memoria, come dire, e quindi adesso insomma oggi dedicheremo proprio a questo periodo storico importantissimo per l'Italia una mezz'oretta, per arrivare poi sempre al Museo Mero, perché il Museo Mero c'entra sempre.
Mi sembra giusto, quando si parla di tatto, a maggior ragione c'entra il Museo Omero, ed è un grande motivo di orgoglio. Siamo veramente molto, molto contenti di poter trattare l'arte da questo punto di vista, no? Per alcuni versi inedito, ma in realtà invece particolarmente utile, non solo per i non vedenti. Questa è una cosa che ci piace sottolineare, perché insomma l'arte deve essere apprezzata con tutti i sensi, da tutti. Dunque, iniziamo allora a parlare di arte povera. Perché si chiama arte povera? Chi ha scelto questo nome? Quando è nata?
Allora, la cosa diciamo straordinaria e interessante è che appunto abbiamo un padre, appunto Germano Celant, abbiamo una data, 1967, abbiamo una prima mostra a Genova, perché comunque lui è nato nel 40 a Genova, e un pochino sia nel suo parlare, ma anche un po' in questo suo atteggiamento, sempre abbastanza distaccato, forse un pochino, no, questa natura genovese rimane nel tempo, anche se poi lui è stato, diciamo, milanese d'adozione. E siamo quindi in un anno molto, molto interessante, molto particolare, in una situazione storica assolutamente in fibrillazione, e l'arte non poteva non cogliere con le antenne straordinarie degli artisti questo momento. Sicuramente c'è stata una volontà di raccogliere circa 13 giovani artisti che già avevano iniziato a lavorare insieme. Si parla di Anselmo, Mario Merz, Penone, Pistoletto, Boetti, Paolini, eccetera, in una mostra dove per la prima volta viene usato questo termine povero, e poi ci sarà un vero e proprio manifesto, un vero e proprio scritto di Celant nella rivista Flash Art. E quindi è possibile recuperare facilmente anche sul web tutto quello che è il testo che lui scrisse, dove parlò addirittura, giusto per citare la frase finale, siamo dentro una guerriglia, che letto adesso così, appunto, dà di qualcosa anche un pochino di pericoloso. In realtà non ci sono mai state implicazioni politiche in questo gruppo, che poi dal punto di vista formale si è sciolto nel 71, quindi 4 sono stati gli anni, insomma, in cui hanno lavorato insieme per poi prendere strade, ma anzi molti di questi artisti prenderanno posizioni fortemente pacifiste contro il Vietnam, contro l'intervento degli americani, insomma, quindi assolutamente non c'è una, appunto, né una volontà politica. La volontà è di, per dirla, poi ci torneremo sopra, proprio cambiare assolutamente il linguaggio dell'arte, tornare indietro alla semplicità degli elementi, all'ABC e agli archetipi, e soprattutto dare la prova tangibile, anche materica, che l'arte è vita, l'arte deve assolutamente uscire ormai dalla cornice o scendere dal piedistallo, come preferiamo. Se è possibile,
allora,
io manderei
questa puntata, e allora ce l'andiamo ad ascoltare e a vedere.
Mettiamo la voce,
ricordo,
dice Lanzi come lui, esatto.
Tramite la app magari, o tramite il sito, che esiste la pagina Facebook di Slash Radio Web, dove ci potete seguire anche, appunto, per vedere eventuali immagini e video che in questo momento noi stiamo naturalmente inviando per poter dare, insomma, un supporto anche visivo a quanto stiamo dicendo. E quindi se avete voglia, collegatevi anche alla pagina Facebook per vedere le immagini e i vari filmati. Allora, ascoltiamo insieme Annalisa questo contributo.
Assolutamente.
Allora, L'arte povera nasce nel 1967 ed è composta da 13 artisti che hanno iniziato a lavorare naturalmente all'inizio degli anni 60 e hanno prodotto una serie di opere che escono un po' dai confini tradizionali del fare artistico, specialmente la pittura e la scultura, perché utilizzano materiali di tutti i tipi, nel senso che possono utilizzare materie come l'acqua, il carbone, animali vivi, fuoco, cioè tutta una serie di elementi che si possono trovare per strada, nella natura, possono usare dei deserti, possono usare la neve, cioè tutta una serie di entità che praticamente sono povere, nel senso che non costano, primo elemento. Secondo elemento, chiunque può farle, quindi non bisogna avere la possibilità di comprarsi certi materiali, ma si possono anche reperire ovunque. Quindi all'interno della storia dell'arte contemporanea è un grande strappo, perché permette, uno, la realizzazione di opere effimere o anche di opere che possono andare ovunque, nel senso che queste opere si arrampicano in qualsiasi tipo di spazio. Vivono, cioè, agganciati ai soffitti, vivono a terra, cioè, quindi non hanno bisogno di un contenitore tradizionale, ma fondamentalmente sono fluide, si muovono nello spazio liberamente, lo attivano, lo caricano di energia, Ci sono delle canoe di 11 metri che volano completamente nelle cupole, ci sono dei numeri di Fibonacci che segnano l'architettura esterna di certi edifici. Cioè, c'è un modo di lavorare completamente libero e aperto a tutte le situazioni, quindi è un'arte che lavora con le situazioni, lavora con il sito e con tutti i tipi di materiali in una maniera completamente democratica, senza dire che la pittura e la scultura sono importanti, ma tutte le materie servono a esprimere il modo di intervenire.
Eccoci di nuovo, quindi questa era l'introduzione, l'abbiamo un po' anticipata, no? Ma proseguiamo.
Sì, intanto sempre quando è possibile, no? Come metodo, così come è bello ascoltare gli artisti, è bello ascoltare i creatori, no? In questo caso c'è l'antistessa, appunto, come vi accennavo, dal tono, dal modo di parlare, dalla sua pacatezza, ma anche la fermezza. Lui è sicuramente partito come un giovane storico dell'arte che poi appassionato, diciamo esperto di barocco, arriva a Roma, incontra Pollock, e quindi siamo appunto nei primi degli anni 60, eccetera. Quindi ricordiamo che, ecco, non dimentichiamo mai che tutti questi artisti che oggi citeremo sono artisti che hanno studiato, che conoscono la storia dell'arte, che sono anche magari appassionati di Masaccio, come appunto di Tiziano, quindi assolutamente vivono in pieno quello che è la storia, la tradizione italiana, ma sentono l'assoluta necessità di modificare, di cambiare qualcosa dentro il linguaggio dell'arte. E hanno trovato in questa figura, appunto, di Germano Cenato, una figura importantissima, perché lui, appunto, li mette insieme, gli dà una connotazione, ma fa anche ben oltre, cioè lui riesce poi con questa arte povera a creare l'ultimo vero movimento artistico italiano internazionale del Novecento. Dopo il futurismo c'era stato poco altro a livello internazionale, ma l'arte povera veramente, grazie a Cerante, viaggia in tutto il mondo, quindi nell'81 una grande mostra a Pompidou, fino ad arrivare al Guggenheim. Arrivare in America dalla seconda metà del Novecento in poi per l'arte italiana è praticamente impossibile, perché per tanti motivi storici e economici l'arte contemporanea diventa un'arte legata al mercato, e il mercato lo decide l'America. E quindi veramente lui, quando gli veniva detto, appunto, di essere diventato un uomo di potere, perché comunque poi lui era sicuramente molto riconosciuto, eccetera, lui dice: io non rappresento il potere personale, io rappresento ho cercato di rappresentare, di essere il potere nel sistema dell'arte, cioè di far sì che tramite me io potessi fare del bene all'arte italiana, e sicuramente lui l'ha fatto. Un'altra, spesso è capitato una serie di scontri, diciamo così, dialettici anche con l'altro grande movimento del Novecento italiano, che è la transavanguardia, ideata da Achille Bonito Liva, con Cucchi, Paladino, De Maria, eccetera. E lo stesso Pistoletto, recentemente in un ricordo di Ceranti, dice: il fatto stesso che Bonito Liva l'ha chiamato transavanguardia è perché l'ultima avanguardia è stata l'arte povera. Insomma, quindi, ecco, senza bisogno di dire chi è il migliore, chi è il peggiore, è assolutamente indiscutibile che l'arte povera sia stato un momento veramente ispirato dell'arte italiana, che perché veramente artisti molto liberi e che sono riusciti tutti comunque a portare avanti un discorso molto interessante, quindi devo dire, insomma, anche un momento veramente, ecco, lontano da un certo mercato, insomma, quindi è stato veramente un momento molto interessante.
Insomma, un po' sì. Li abbiamo già citati, no? Però sì, tra questi, sì, in particolare Michelangelo Pistoletto, abbiamo detto.
Sì, vorrei un attimino citare, siccome Pistoletto poi sì, ci arriveremo, perché sarà un po' protagonista, vorrei citare, sì, un paio. Ho già nominato prima Yannis Kounellis, che era un artista greco nato al Pireo, fuggito, insomma, un pochino, ha scelto poi di venire in Italia, perché comunque in Grecia non era riuscito a entrare all'Accademia delle Belle Arti, arriva a Roma, ed è la storia veramente bellissima, ci sono molte interviste anche con Daverio, che si trovano facilmente online, di un greco innamorato dell'Italia, che appunto, conoscendo la propria tradizione e poi innamorandosi di quell'Italia, italiana, lui fa, prende il meglio di tutto, ma nello stesso tempo questi artisti avevano intorno a loro maestri come Fontana, come Burri, c'era stato il cubismo, quindi quando questi artisti, nel caso di Kunellis stiamo, diciamo, abbiamo scelto, ho scelto un'opera che si chiama Senza titolo, come spesso accade, e che si trova al Museo del Novecento di Milano, e è un assemblaggio di sono teli di sacchi di juta e su una struttura di ferro. Ecco, quando questi artisti praticamente scelgono questi oggetti e li mettono fisicamente, realmente, uno insieme all'altro, li assemblano, fanno una specie di evoluzione di quello che ha iniziato a fare il cubismo con i collage, prendere i pezzi di giornale, metterli in mezzo alla pittura, eccetera, no? Quindi è la realtà che entra prepotentemente, ma l'arte povera lo fa soprattutto con materiali diversi, materiali con diversa consistenza, quindi spesso la forza estetica e tattile è data dal fatto proprio che sono materiali in contrasto, quindi la juta è comunque ruvida, però è leggera, meno inconsistente, è più calda, rimanda a viaggi, rimanda a profumi di caffè o di altri elementi che sono stati inseriti dentro, invece incastrata, inglobata in queste strutture lisce, compatte di ferro, che invece hanno tutta la freddezza un po' del mondo industriale, del mondo moderno, perché comunque siamo anche negli anni della grande industrializzazione, della spinta propulsiva, della corsa, e invece questi artisti vogliono in un certo senso tornare indietro, cioè non dimenticare, ecco, soprattutto Kunellis, da greco e poi trapiantato in Italia, è un grande cultore della storia, ha sempre bisogno di non perdere la memoria e di ricordare all'uomo appunto di mantenere la propria centralità nella società. Questa opera io l'ho scelta tra le tante di Kunellis perché siamo stati mi è capitato di accompagnare il professor Grassini, il presidente del Museo Mero, in questo museo, siamo stati accompagnati, accolti da una volontaria molto sensibile, eccetera, che aveva chiesto alla direttrice, l'allora Marina Pugliese, di selezionare una serie di opere da toccare. Avevamo già toccato alcune cose, siamo arrivati davanti a quest'opera e nell'elenco delle opere c'era scritto vicino una nota, si possono toccare i sacchi di juta, ma non si può toccare la parte in ferro, insomma, quindi per dire che cosa può capitare, no? Nei musei, che quindi la memoria che in quel caso il professor Grassini, che Aldo ha di quest'opera, ovviamente è una memoria parziale, perché non dimentichiamo che il tatto per essere no, per crearsi una forma, per capire di cosa si tratta, deve toccare interamente l'oggetto. A volte ci possono essere problemi di altezza, come abbiamo detto prima, no? Dante parlava di mostre in cui addirittura ci sono delle canoe volanti, no? Quindi è ovvio. In questo caso c'è stato un eccesso di zelo, diciamo così, della direttrice che appunto non voleva negare di toccare un'opera, però l'ha fatto toccare a metà, insomma, ecco, sarebbe bello tornare e finire di toccare di toccare.
Beh, direi,
tutto.
Direi, insomma, voglio dire,
non ha chiuso. Vabbè, ma siamo più anche per questo, insomma, anche metà, perché esatto,
per intero di solito, no?
Sì, assolutamente sì. E, un altro artista che vi volevo segnalare, che è stato possibile toccare questa volta al Maxi di Roma alcuni anni fa, è Giuseppe Penone. Penone è un artista appunto piemontese, molto attivo, molto presente a Venaria, nella grande collezione, insomma, gli sono state commissionate anche delle opere molto interessanti con la riapertura del castello e della Reggia. L'opera che io qua ho selezionato si chiama Scultura di Linfa, ed è un'opera del 2007, è stata appunto allestita al Maxi a Roma quando ha aperto per i primi anni, attualmente è di proprietà sempre del Maxi, ma non è in questo momento allestita. È un'opera, una grande stanza, in realtà un'opera ambientale, perché in questi anni molti artisti appunto come Penone prendono la via addirittura di creare ambienti, no? O di intervenire negli ambienti. Lui lavora tantissimo con il legno, ma a volte anche con diciamo la finzione del legno, cioè entrando in questa stanza si ha proprio la percezione di essere dentro quasi un albero, perché tutte le pareti sono ricoperte di una corteccia apparentemente, c'è un grossissimo, fortissimo odore di linfa e si cammina su un pavimento tutto pieno di venature, quindi tattile anche dal punto di vista appunto dei piedi, no? Quindi assolutamente è un invito ad entrare dentro un'entità vivente. In realtà i materiali sono ben altri, quindi c'è una grossa finzione, perché il pavimento è appunto marmo di Carrara, tutto lavorato con venature quasi come se fosse un cervello, un muscolo, quindi molto molto vivo, un cuore pulsante. E le pareti sono praticamente ricoperte di cuoio trattato, umidificato, reso morbido, bagnato come si faceva appunto con le antiche tecniche, e con questo profumo di resina per dare l'idea della corteccia. E questo è perché Penone lavora appunto sul concetto di natura attraverso un concetto molto caro a lui, la presenza-assenza, cioè lui lavora come se fosse appunto attraverso l'impressione, attraverso in un certo senso l'impronta, ecco, il lavorare con l'impronta, a lui dà l'idea proprio, è uno dei pochi modi in cui riesce a unire la presenza e l'assenza, il passato e il presente. Quindi assolutamente lui con questa installazione ha creato veramente un'esperienza totalizzante di tutto il corpo, ed è un appunto all'interno, ecco, dimenticavo, c'è anche il cuore, diciamo, di un albero, di un tronco, che lui stesso pulisce tutto fino proprio a tirarne fuori proprio l'anima, l'essenza, e incidendolo, facendo anche lì passare della linfa. Quindi c'è molto il senso della vita, della natura pulsante, di una natura che comunque va appunto sempre, con cui l'uomo deve rapportarsi, ma che è sempre fonte di ispirazione, come poi tornerà anche per gli altri. Quindi questo è veramente un bellissimo esempio di opera multisensoriale che per fortuna appunto è stata vissuta e percepita da molti, insomma, e non che lui l'abbia fatta appunto
al Maxi.
Esatto, è stata ideata per la Biennale e poi è stata al Maxi. Speriamo che presto verrà recuperata. Di Penone volevo leggere una frase che mi è molto piaciuta, che dice: la scultura è un qualcosa che avviene soprattutto attraverso il toccare e l'agire, quindi il movimento e il tocco. È quindi molto importante il tatto, il rapporto con la materia. C'è sempre uno spazio tra la mano che tocca e la cosa toccata. Questo spazio può essere anche solo l'unto dell'impronta del digitale, ma esiste. È uno spazio minimo che divide il nostro corpo dalla cosa toccata. Bagnare una pelle di mucca, un pezzo di cuoio, e farla aderire a una superficie vuol dire mettere in evidenza uno spazio come quello che c'è tra la mia mano e la cosa che tocco. Io ho usato il cuoio, una pelle conciata con estratti vegetali, il metodo più antico perché si può modellare con l'acqua e una volta essiccata questa mantiene inalterata la forma voluta, eccetera eccetera. Quindi è bellissimo questo, no? Cioè, ti fa capire come proprio l'artista studia in maniera scientifica i sensi e in questo caso il tatto, e infatti noi spesso al museo diciamo appunto che il tatto è per eccellenza un senso legato all'emozione, all'emotività, perché comunque devi fare un passo, devi fare una scelta di toccare, no? Invece la vista, quante volte la vista le cose ci vengono addosso e noi possiamo solo chiudere gli occhi, no? Il più delle volte. Invece il tatto vuol dire fare un passo avanti, vuol dire scegliere di colmare questo vuoto. E nello stesso tempo, quando lo facciamo, ci rendiamo conto di come questo sia assolutamente appagante, assolutamente importante. Pensiamo a tutta l'importanza della pet therapy o comunque dell'importanza anche delle persone disabili, no, nelle attività manuali, la forza che ha l'argilla, la terra, di scaricare le energie. Insomma, è veramente insomma molto molto. Gli artisti ci danno sempre, ecco, delle buone dritte, dei buoni esercizi da fare, ecco.
Assolutamente. è così. E allora, adesso che abbiamo presentato effettivamente tutti quelli che sono stati i protagonisti, i principali artisti di questo movimento, possiamo andare e tornare su Michelangelo Pistoletto, che è presente in collezione con l'Italia Riciclata del 2013. E come è nato il contatto con il maestro e come è fatta questa opera?
Allora, se uno lo racconta non ci crede, però queste sono cose, e devo dire, mi dispiace non essere stata lì presente, ma c'era una nostra collaboratrice di allora, Chiara, appunto, che si ricorda benissimo questa cosa. E allora, Biennale del 2012, Biennale di Architettura, quindi era settembre, nei Giardini delle Vergini, quindi uno degli spazi vicino al Padiglione Italia, c'era questa Italia riciclata appoggiata per terra, di appunto alta solo 20 centimetri, praticamente appoggiata per terra, e che praticamente era stata ideata da Michelangelo Pistoletto, invitato, e lui aveva deciso di fare cosa? Di praticamente prendere gli scarti della Biennale stessa, quindi proprio le cose che stavano per essere buttate via appena prima dell'inaugurazione, e di inglobarla appunto attraverso delle reti da pesca, quindi il legame con Venezia, con il mare, eccetera, su una forma, una sagoma bassa di legno di circa 700, no, diciamo 800 metri, e quindi insomma una bella Italia. E all'inaugurazione Aldo Grassini e Daniela, la moglie, erano stati invitati dal ministero, dalla direzione di allora, e se ne andavano in giro. Arriva un giornalista a intervistare il maestro Pistoletto, abbiamo un video in diretta che comunque è sempre visibile sul nostro sito internet, dove praticamente mentre lui parla appunto della sua opera, eccetera, l'intervistatore fa: ma maestro, ha visto che ci sono delle persone che stanno toccando la sua opera? Lui in quel momento guarda, finisce di fare l'intervista, dopodiché invece la cronaca racconta appunto che lui si sia avvicinato ad Aldo e Daniela con una battuta dicendo: beati voi che potete toccare, e Aldo ha risposto: beh, veramente tutti potrebbero toccare, non è? E insomma ne nasce un simpatico, ecco, assolutamente colloquio, e da lì quindi la presentazione del museo, eccetera, e una serie di contatti che poi hanno portato l'anno dopo questa Italia riciclata al Museo Mero nel 2013, inaugurazione a giugno, e addirittura Pistoletto è stato così gentile e generoso a diventare testimonial della Biennale Arte Insieme, quindi che ha coinvolto anche studenti, ragazzi, quindi ha incontrato anche gli studenti, è stato molto disponibile. Per l'occasione al museo abbiamo fatto fare un tavolo di legno più alto, circa 70 centimetri, in modo che potesse essere appunto girata intorno, e l'abbiamo riadattata agli spazi della Mole Vanvitelliana, che erano spazi molto ampi ma al chiuso. In questo momento, per dei lavori che sono appunto necessari in quello spazio della Mole, è stata prestata con molto piacere temporaneamente a Senigallia, quindi solo pochi chilometri da Ancona, presso il Palazzo del Duca, e riallestita in modo da essere comunque fruibile e insomma non essere chiusa, ecco. Il contatto con Pistoletto è stato una di quelle conoscenze straordinarie, perché stiamo parlando del più grande artista italiano a livello internazionale, ma soprattutto un artista molto sensibile, perché lui è stato figlio di artisti, di un restauratore sordo, e quindi molto sensibile anche a tutto quello che è il linguaggio. Infatti insieme a Castello di Rivoli ha fatto moltissimi progetti anche legati alla lingua dei segni, eccetera. E soprattutto un artista assolutamente molto molto libero, e che ha sempre saputo rinnovarsi, e che nel tempo ha appunto ha ideato anche un concetto che è il terzo paradiso, quindi in cui la natura artificiale, la natura naturale, no, devono incontrarsi, devono creare un terzo paradiso. Quindi è sicuramente una figura molto ispirante. Io ho segnalato anche un paio di opere però sue storiche precedenti, giusto per capire come si può arrivare da anche lì un padre appassionato di pittura e restauratore fino a il lavoro sul riciclo. Ci si arriva proprio grazie a questi anni fondamentali del 67, 68, gli anni 70, in cui anche lui ribadisce: il quadro è uscito dalla cornice, la statua è scesa dal piedistallo, da allora il mio lavoro estetico ha iniziato a penetrare la vita stessa. Quindi questo arrivare all'uso degli oggetti, prima per quello che sono, poi addirittura oggetti riciclati, lo si fa però attraverso prima una serie di, facendo i conti come, no, con i maestri e anche con alcune grandi, la tradizione classica. E quindi ho scelto di Pistoletto un'opera che è La Venere degli Stracci, che è assolutamente un'opera iconica, forse l'opera che, se si dovesse scegliere un'opera sola di arte povera, si sceglierebbe quella. Perché quella è un'opera che sta a, ce ne sono varie copie, perché poi è un calco, una sta al Castello di Rivoli, quindi vicino Torino, e in realtà è un calco di una Venere di Thorvaldsen, quindi uno scultore del Settecento, un po', diciamo, l'acerrimo nemico di Canova, anche se ecco, e quindi è una tipica Venere che riprende un po' anche le Veneri Medice classiche, un pochino piegata su se stessa, con in mano un pomo alta meno di 1,70 m, comunque a grandezza naturale più o meno per quello che era l'altezza delle donne, ma perde assolutamente la sua centralità, il suo piedistallo, il suo stare al centro di una tribuna, di una sala, viene messa di spalle verso un muro a guardare un mucchio di stracci. E anche qui la forza è, diciamo, il contrasto, ecco, questo termine è importantissimo in arte povera, il contrasto è a tutti i livelli, perché c'è l'arte classica, che io la riconosco subito, perché tu non puoi non riconoscere una Venere, no? E poi però non riconosco gli stracci, cioè non riesco proprio a capire, c'è un cortocircuito mentale. Nello stesso tempo la vedo di spalle e non la vedo di fronte, quindi sì, è proprio un...
Chi la sta guardando sulla pagina di Slash Radio, stanno in diretta anche l'immagine, è veramente molto particolare, molto,
molto
bella.
Perché è forte proprio questa... sì, adesso riguardando mi viene in mente una cosa, che adesso noi visivamente siamo abituati a molti fumetti, no? Cioè con queste povere opere d'arte, adesso gli mettono le mascherine, ci mettono i fumetti, quindi questa cosa di giocare con l'immagine è un pochino ormai stata sdoganata negli anni, soprattutto con internet, ma quella volta non era così, no? Le categorie e comunque certe statue le abbiniamo a certi musei, appunto una Venere, la pensiamo sempre, no? Cioè l'architetto spesso gli dedicava addirittura una stanza, una tribuna come agli Uffizi, quindi parliamo di divinità, no? Qui parliamo intanto di calchi industriali, sono calchi in gesso, comunque gesso in alcuni casi è stato usato appunto il materiale comunque industriale, volutamente, quindi già andiamo proprio da dentro, dalla scelta del materiale, a indebolire l'unicità dell'opera. Non ci interessa l'unicità dell'opera, ci interessa l'unicità del momento, della performance. E poi in certo senso la mettiamo a colloquio, a dialogo con quello che è in realtà gli scarti, quello che è la società dei consumi, degli scarti, degli stracci, perché questo diventa una cosa con cui fare i conti. E in alcuni casi qualche critico dice addirittura che sembra che sta per attraversarli questi stracci, no? Sembra quasi passarci dentro. Comunque ci dovrà fare i conti. Questo effetto specchiante, questo coinvolgimento del pubblico diventa assolutamente straordinario e geniale in un'altra serie di opere che addirittura sono di qualche anno prima, dal 62 in poi, che sono le superfici specchianti, cioè gli specchi di Pistoletto. Pistoletto ha fatto una serie di opere, io ho scelto una che si chiama I Visitatori, che sta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, in cui praticamente l'opera cos'è? Consiste in uno specchio, una superficie appunto anche qui industriale dove è stata messa sopra una pellicola specchiante e dove lui con la serigrafia, a seconda delle varie versioni, fa stampare delle figure umane, quindi dei personaggi. In questo caso sono due visitatori, cioè sono due persone, è l'ombra di due persone che e tu passando in maniera distratta quasi non ti accorgi, pensi proprio a delle ombre, in realtà se ti fermi, se appunto ti giri verso l'opera, cosa succede davanti a uno specchio? Cioè, impossibile non essere specchiata, a meno che non siamo dei fantasmi o dei vampiri, quindi in questa cosa fa Pistoletto? Ti porta dentro, cioè praticamente ti rapisce e tu diventi parte dell'opera d'arte, e questo è secondo me geniale, perché una cosa è dire Basta con i piedistalli, basta con i musei, il visitatore deve diventare parte dell'opera. Una cosa è farlo sperimentare. Qui non c'è una sperimentazione tattile, ma c'è una sperimentazione appunto visiva, ma che comunque potrebbe coinvolgere chiunque, perché appunto anche passando con una persona, un amico, un accompagnatore non vedente, comunque il gioco gli può essere raccontato, gli può essere assolutamente, può essere condivisa questa cosa. Lo specchio è uno degli archetipi per eccellenza della storia dell'uomo, e poi cosa succede? Che il 99,9% se si rispecchia cosa fa? E poi si guarda, si mette a posto i capelli, si muove e quindi l'opera diventa viva, diventa movimento e tu diventi opera d'arte. Cioè in questi anni veramente gli artisti sono riusciti a proprio intaccare gli elementi dell'opera d'arte, proprio insomma quello che era la struttura, e da lì poi si sono prese appunto tutte le libertà possibili immaginabili. Infatti adesso i lavori come l'Italia riciclata sono lavori che appunto pensati spesso per l'aperto, lui fa moltissime installazioni anche nei giardini, nei parchi, quindi ecco questa necessità di arrivare appunto a più persone possibile coincide spesso, ecco, sempre più spesso anche con l'uscire dai musei, insomma.
Eh sì, coincide. Dunque, ci sono, insomma, siamo già arrivati alla fine, ma come possibile, quando ci piacciono gli argomenti, veramente il tempo vola. Quindi tu dicevi, parlavi dei valori della tattilità, no? Che ritornano sì. Poi nel titolo di un recente saggio di Grassini e di Andrea Socrati, per un saggio edito da Armando Editore. E l'arte contemporanea è la scoperta proprio dei valori della tattilità, che di cui poi tra l'altro abbiamo un po' parlato. Cerchiamo di far capire meglio a chi ci sta ascoltando di che cosa si tratta, di cosa significa valori della tattilità e come al museo li fate sperimentare. Così chiudiamo questo.
Sì, allora questo libro in realtà è un mostro a tre teste, perché ci sono anch'io dentro. e quindi è nato. Nel senso che è nato dalla volontà di approfondire soprattutto il settore dell'arte contemporanea, perché il museo ci tiene molto, nel senso che è quello appunto dell'arte viva, dell'arte che ancora è in produzione e comunque è quello che dà anche molti stimoli dal punto di vista storici, estetici, eccetera. In questo libro noi abbiamo voluto scandagliare un po' dal punto di vista sia storico l'evoluzione di questa parola, di questo termine, da quando è nato, diciamo, con il manifesto del tattilismo di Marinetti, e poi l'ha ripreso Munari, eccetera, e a come vari artisti più o meno nel tempo hanno usato questi valori tattili. I valori tattili sono quelli che Marinetti ha cercato di far capire, sono le qualità intrinseche dei materiali. Appunto, usare nulla è mai casuale nell'arte, no? C'è sempre la scelta fortemente appunto voluta, eccetera, degli artisti. Adesso poi ci sono tantissimi materiali a disposizione, l'artificiale, il naturale, si possono ordinare marmi, qualsiasi cosa, si possono far fare anche materiali nuovi, però è il valore, no? Cioè io quando scelgo un materiale lo scelgo appunto per il suo valore tattile, per la superficie, per il calore, e questo è importante. Non deve essere una scelta legata al colore, non deve essere una scelta legata appunto solamente alla facilità di scolpirlo, tanto che Marinetti nel suo manifesto lui addirittura dice: il tattilismo per me è un'arte in realtà separata dalle arti plastiche. Secondo me non deve interessare né la pittura né la scultura, addirittura lui dice, perché per fare delle tavole tattili, come le pensava lui, bisogna appunto usare i valori tattili dei materiali. Mi sembra particolarmente interessante il tattilismo per i poeti, per i pianisti, che quindi hanno una sensibilità tattile ma legata appunto ai tasti, ai dattilografi e a tutti i temperamenti raffinati e potenti. Quindi per dire che da una parte il valore tattile appunto lo dobbiamo e lo possiamo tutti sperimentare. E il più delle volte noi diciamo, così come facciamo al museo, consigliamo di farlo a bendati, al buio, perché, come dicevo prima, la vista è assolutamente preponderante, prepotente per ovvi motivi, e quindi solo chiudendo gli occhi noi possiamo prenderci la consapevolezza di usare in maniera attiva il senso del tatto. Quindi, per fare un esempio velocissimo, se dobbiamo fare un ritratto, se dobbiamo riprodurre un paesaggio, non dobbiamo prendere un pezzo di legno perché è marrone, o un pezzo una carta particolare perché è blu e ci faccio il mare. Questo lo fanno i bambini piccoli per ovvi motivi. Dal momento in cui noi riusciamo un po' ad astrarre, dobbiamo scegliere quel materiale perché è più soffice, perché è più caldo, perché è più denso, perché è più frastagliato. Tutto questo allenamento tattile va fatto, e lo possiamo fare anche adesso a casa, in modo appunto da tornare quando sarà diciamo allenati il più possibile, insomma.
Eh sì, è proprio quello che va fatto e va consigliato. Poi è un momento, un punto in cui veramente il tatto si rischia di perderlo, no? Visto che questo
assolutamente
virus
è stato colpito nel cuore, cioè questo virus ha assolutamente colpito nel cuore. Sì, sì. E infatti, come io, insomma, stiamo riflettendo anche come museo, perché poi ci chiedono tantissimo anche pareri, riflessioni anche dall'estero. Oggi abbiamo parlato per esempio con dei musei spagnoli. Insomma, rispetto a quello che era una barriera fortemente culturale, adesso il rischio è la barriera che è più pericolosa, è la barriera sanitaria, no? La barriera legata alla salute e un pochino alla paura irrazionale. E quindi dovremo in un certo senso ripartire con ancora più sprint, perché poi in realtà l'uomo tra le necessità, tra i piaceri, no? Quello di usare i sensi, però ecco, bisognerà trovare nuove strategie, nuove sfide per far sì che questo rimanga intanto un diritto acquisito nei musei, e nello stesso tempo farlo in forme, ecco, sempre sicure, in modo da mettere a proprio agio le persone.
Benissimo, allora sono le 4:01, noi siamo stati abbastanza puntuali, abbiamo veramente dato tante notizie e reso omaggio ad una persona che ha dato tanto all'arte e che meritava di essere onorata, Germano Celant, naturalmente, e quindi noi ti ringraziamo, Annalisa, come sempre per tutta il tuo impegno e per permetterci anche conoscenza di tante opere d'arte che evidentemente, almeno per quello che mi riguarda, non conoscevo, di argomenti di cui insomma sapevo di meno, e quindi grazie veramente di cuore per queste lezioni. L'appuntamento è la prossima settimana.
Sì, ci sarà la collega Giulia Chester, che è la nostra referente per i servizi musicali, quindi anche lei stessa è musicista e pianista, e propone un titolo molto interessante che è Ritmo di suoni e ritmo di colori, il rapporto tra le arti dai templi greci a Andy Warhol, e quindi anche lì una bella, diciamo, un bel viaggio nei secoli.
Benissimo, Andy Warhol, wow, sicuramente saremo tutti sintonizzati nuovamente il prossimo giovedì alle 15:20. Grazie ad Annalisa Trasatti e naturalmente al Museo Statale Tattile Omero di Ancona. Grazie.
A voi, a presto.
Alla prossima.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.